Noi ti lodiamo, Padre, perché tu guidi i nostri passi e li conduci in mezzo alle difficoltà del mondo sulla via della pace. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza per la tua provvidenza, che non ci lascia mancare gli aiuti, i sostegni, gli incoraggiamenti e la forza dello Spirito Santo. Ti vogliamo dire la nostra lode, la nostra riconoscenza perché tu ci hai voluto donare Gesù, hai voluto che Gesù condividesse la nostra vita e rimanesse con noi, lui il risorto, il vivente. Grazie Signore Gesù, perché tu hai promesso di rimanere con noi ogni giorno fino alla fine dei tempi. Ti chiediamo di donarci il coraggio per essere i tuoi testimoni, testimoni della tua vita, della tua vittoria sulla logica del mondo e di esserlo nella nostra quotidianità. Ti chiediamo di donarci la forza dello Spirito Santo perché non ci lasciamo scoraggiare dalle difficoltà, dagli ostacoli, dalle nostre chiusure interiori, dalle nostre paure, dalle ansietà che ci bloccano, ci chiudono. O Spirito Santo, agisci nei nostri cuori, trasforma la nostra vita, rendici docili ai tuoi consigli, fa che non ci lasciamo fuorviare dalle nostre emozioni, dai nostri desideri disordinati. E tu, Maria, che sei la nostra madre e la madre di tutta l'umanità, aiutaci ad ascoltare, come tu hai ascoltato, quella parola che in te si è fatta carne e che ti ha permesso di essere la madre di tutti i viventi, donando a tutta l'umanità la fecondità della vita stessa di Dio. Amen. Facciamo un passo indietro nel nostro cammino. Abbiamo visto la conclusione del discorso di Paolo, saluto di Paolo agli anziani a Mileto. Vi ricordate Paolo che si dà l'appuntamento a Mileto agli anziani, si muove da Efeso, decide di andare a Gerusalemme e dette queste cose, vediamo gli ultimi versetti del capitolo 20, tanto per riagganciarci, per capire dove siamo, inginocchiatosi con tutti loro, quindi tutta la gente che erano presenti, gli amici, gli anziani che erano convenuti, a cui Paolo ha dato le disposizioni ultime, il famoso testamento spirituale, il testamento pastorale o spirituale di Paolo. E tutti allora scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo coprivano di baci, afflitti soprattutto per la parola che egli aveva detto, cioè che non avrebbero più rivisto il suo volto. Paolo aveva detto: ora so che non rivedrete più il mio volto, cioè non tornerò più a Efeso, non tornerò più in Asia. Ed ora tutti scoppiano in pianto, vedete l'affezione, l'amore per Paolo che si rivela qui, poi lo accompagnarono fino alla nave. E qui comincia il capitolo 21. Quello che io ho intitolato, vedremo i primi 7 versetti, che io ho intitolato gli addii, da Mileto a Tiro. Ci fermiamo, vedremo poi. Partiamo da Mileto e vediamo, arriviamo fino a Tiro e poi dopo proseguiremo il cammino fermandoci a Cesarea, vedremo poi Gerusalemme e pian piano andiamo avanti. Bene, quando ci fummo separati da essi, prendemmo il largo per la via più diretta, giungemmo a Cos, il giorno dopo a Rodi e di là a Patara. Come vedete il capitolo 11 riprende il racconto del viaggio con il suo gruppo di amici. Notate bene, voglio già anticipare, che il nome Gerusalemme comincia a farsi insistente Nel capitolo 20 si è parlato per 3 volte di Gerusalemme. Devo andare a Gerusalemme, devo andare a Gerusalemme. Nel capitolo 21 se ne parla 7 volte. Adesso lo vedremo, cominceremo a sentire che Paolo parla di Gerusalemme. Sia per dissuadere Paolo di andare a Gerusalemme, sia perché Paolo vuole affermare di andare a Gerusalemme. Vedremo che c'è, almeno io non riesco a capire, mi pare che ci sia una sottile ambiguità: da una parte il desiderio di Paolo di andare a Gerusalemme, dall'altra sembrerebbe che lo Spirito lo spinga a non andare a Gerusalemme. Allora, cosa fare? Adesso vediamo un po'. E dicevo che per ben 7 volte si parla, c'è il nome di Gerusalemme in questo 21esimo capitolo. Se avete visto, se guardate, è partito da Mileto, arrivano a Cos, poi vanno a Patara. Sembra che Paolo sta facendo una specie di zigzag. Se uno avesse lì la carta geografica, vede che c'è una specie di zigzag tra la costa e le isole di Cos, Rodi, Patara. Addirittura nel testo occidentale degli Atti, che è un codice abbastanza antico e potrebbe essere anche probabile, si dice che arrivarono anche a Mira, cosa assai probabile perché Mira era poi sulla strada, un'altra isoletta, ricordate? Mira era un'antichissima chiesa, chiesa fondata probabilmente già dai discepoli di Paolo o che erano passati di lì. Quindi arrivano a Patara, avendo trovato una nave che stava per passare in Fenicia, vi salimmo sopra, vedete che c'è di nuovo, fummo, salimmo, vuol dire che siamo di fronte a un testo di diario, di bordo. Chi è che scrive qui? Luca era con Paolo, e quindi probabilmente siamo di fronte a un brano che Luca aveva scritto, il suo diario personale, e l'ha integrato, ma quando ha scritto gli Atti degli Apostoli ha messo dentro delle parti in cui dice andarono, fecero, quindi alla terza persona plurale. E poi ci sono spesso dei brani che vengono chiamati i brani noi, dove Luca, si capisce che è il pugno di Luca, è Luca stesso che prende brani del suo diario di viaggio e lo mette per iscritto, facendolo diventare il testo degli Atti degli Apostoli. E dice che vi salirono su questa nave, avvistarono Cipro, la lasciammo a sinistra navigando verso la Siria, così giungemmo a Tiro, dove la nave doveva deporre il suo carico. In realtà non è che si arrivava subito a Tiro, ma in Libano, ma poi ci si arriva passando attraverso, si arriva a Acco e poi dopo si va a Cesarea, eccetera, vedremo un po'. Avendo trovato i discepoli, ci trattenemmo là 7 giorni. Quindi questo viaggio è dunque scandito da una serie di fermate. Paolo e i suoi approfittano delle soste delle navi per fare delle visite. Abbiamo così, è interessante perché si vede che c'erano già delle chiese anche lì, quindi vedete, anche se San Luca non ha detto che prima c'erano già passato Paolo, probabilmente erano passati altri discepoli, quindi l'occasione del viaggio diventa anche l'occasione di incontri con le persone, con i fratelli, quindi c'è un legame molto profondo tra di loro e credo che sia importante questo fermarsi. Questo raccontare, Paolo si ferma e poi comincia a raccontare, si tratteneremo 7 giorni, non un giorno, 2 giorni, quindi probabilmente sono fermati, hanno fatto un po' di accoglienza, si sono raccontati le cose. Essi, nello spirito, notate bene, quindi nello spirito, non che lì c'era qualche fintone, qualche imbroglione, no. Essi, nello spirito, dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Quindi c'è qualcosa che non va. Del resto noi abbiamo già trovato qualcosa che parlava dello spirito, quando noi abbiamo visto il versetto 23 del capitolo 20, a un certo punto diceva, il versetto 22 diceva, ecco ora, avvinto dallo Spirito, sto andando a Gerusalemme, non sapendo ciò che colà mi potrà succedere, e poi ripete, soltanto so che lo Spirito Santo di città in città mi avverte che mi attendono catene e tribolazioni. È un po' sibillina questa cosa. Allora, c'è lo spirito che di città in città lo avverte, è avvinto dallo spirito, ma allora lo spirito lo spinge a Gerusalemme e gli dice non andare. E qui credo che è tutto un discorso che non è molto chiaro, perché anche qui essi nello spirito dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Allora, bisogna andare o non bisogna andare a Gerusalemme? Paolo cosa sta facendo? È veramente docile allo spirito? No, sono tornato indietro a leggere quei versetti che erano il versetto 23 del capitolo 20, quindi sono tornato indietro una pagina, nel mio testo bastava guardare la pagina fonte, è lì. Ma quando fu spirato il tempo del nostro soggiorno, ci mettemmo in cammino per partire, mentre essi ci accompagnavano tutti, con le mogli, i figli, sin fuori dalla città, inginocchiatici sulla spiaggia, pregammo e ci salutammo a vicenda. Quindi salimmo sulla nave, mentre quelli se ne tornavano alle proprie case. Ecco, dicevo allora che c'è questo stile che è interessante, c'è quindi questo fermarsi, raccontarsi per filo e per segno ciò che era successo, queste visite di amicizia, è un modo con cui Paolo approfitta per raccontare ciò che Dio ha operato in lui, quindi è importante, capite? La vita cristiana è fatta anche di edificazione vicendevole. Il raccontare ciò che Dio ha fatto per me. Non so se noi facciamo solo chiacchiere quando ci troviamo fra cristiani, ma sappiamo raccontarci le meraviglie di Dio, Meraviglia Dei, e questo è veramente edificante, il dirci le cose serie, che esperienza di fede sto facendo, quali sono state le cose belle che Dio sta compiendo nella mia vita o ha compiuto, e questo diventa un'edificazione vicendevole, è un modo per costruirsi nella fede. Quanto tempo buttiamo via a raccontare stupidaggini e non ci diciamo le cose serie? Come vedete c'è tutto uno stile, penso, qui da apprendere, uno stile di vita e un modo di essere chiesa. Le comunità locali di quei tempi avevano una notevole autonomia e anche una ben precisa fisionomia che derivava dalla cultura del posto e dalla composizione della comunità. C'erano comunità più grandi, altre più piccole, comunità come quelle di Efeso, una comunità molto, avete visto, molto difficile, una comunità dove Paolo ha rischiato la pelle, dove c'è stata la rivoluzione un paio di volte, anche se Paolo ci è rimasto un parecchio tempo a Efeso, ma alla fine ha dovuto venire via, gli amici lo hanno dissuaso, gli hanno detto forse è meglio che parte. Infatti Paolo proprio lì entra nell'opinione, nell'idea di dover andare a Gerusalemme, poi cercheremo di capire cosa diavolo ci va a fare a Gerusalemme, come mai vuol tornare a Gerusalemme, aveva pensato di andare a Roma, perché non va a Roma, come mai torna a Gerusalemme? Probabilmente San Luca qualcosa ci fa capire, però forse San Luca ci vuol dire anche che Paolo era anche un capoccione, cioè era uno che a un certo punto aveva deciso di andare a Gerusalemme, vado a Gerusalemme, anche se tutto, perfino lo spirito gli dice, ma non andare lì. No? E San Luca lo fa notare, San Luca dice, cioè in fondo, come è successo agli apostoli, che gli apostoli, Gesù dice, devo andare a Gerusalemme, ma gli apostoli non capivano cosa diavolo ci va a fare a Gerusalemme. Qui invece c'è Paolo che vuole andare a Gerusalemme e là e non riesce a capire ciò che questi gli dicono. Guarda che lo Spirito Santo ti dice di non andare a Gerusalemme. In effetti a Gerusalemme succederà di tutto e di più e gli farà ritardare in maniera indefinita il suo andare a Roma. Lui voleva andare a Roma, ma proprio perché è andato a Gerusalemme poi rimarrà parecchi anni lì, prigioniero a Cesarea, il procuratore non si decide, poi finché lo lasciano parte, poi nel frattempo decadono i procuratori, cambia un altro, ne arriva un altro ancora, c'è tutti questi giri e nel frattempo passano gli anni. Quanto tempo perso? Se lui avesse ascoltato veramente lo Spirito, non so perché, lo troviamo, e quindi lui stesso ha intuito, lo Spirito mi dice che a Gerusalemme mi aspettano dei guai, e dice ma allora ci vado, ma non mi pare che, e poi arriva lì e lo pregano di non andare, insistono di non andare, poi vedremo che è arrivato arrivato a Cesarea, anche lì lo pregheranno di non andare. Poi ci sarà un altro profeta il quale farà tutta una scenata per indicargli, guarda che cosa succederà, lui prende una sciarpa, vedremo poi, si lega le mani eccetera, e questa sciarpa guarda caso dice, io non so, dice questa la sciarpa che appartiene a questo individuo farà questa fine, quindi legato, preso, portato via, quindi fa anche il mimo, e noi lui va a Gerusalemme, dico ma... Capite? Questo brano io non sono molto sicuro di interpretarlo correttamente, rimango perplesso io stesso, perché queste insistenze, dove non dice che erano spiriti falsi, era lo Spirito Santo, era lo spirito di profezia che parlava, ma capite che anche noi vorremmo i segni che vogliamo noi, no? Signore dammi un segno, e dopo quando arriva il segno dice no, ma ne vorrei un altro, perché in realtà... abbiamo già in mente i segni che desideriamo e se non coincidono con quelli che vogliamo allora alla fine decidiamo di imbrogliare le carte, un po' come quelli che imbrogliano solitari, il gioco è venuto, ma guarda che non ha imbrogliato nessuno perché è imbrogliato solitario, come puoi far venire il gioco se non viene? Ecco, forse San Paolo è stato lui, anche lui arretito come Pietro, anche lui convinto che questa è la strada, bisogna andare lì, guarda Signore tu non devi andare a Gerusalemme, questo non ti accadrà mai, invece lui pensa che di dover seguire in tutto Gesù, ma forse, non lo so, forse non era opportuno andare a Gerusalemme, forse il Signore dice ma basta, adesso devi andare altrove. Basta tornare a Gerusalemme, cioè basta tornare indietro, in fondo è un andare senza volgersi indietro, no? Chi pone mano all'arato poi si volta indietro non è degno del regno dei cieli, questo valeva anche per Paolo, quindi forse San Luca ci dice che anche Paolo insomma, aveva un bel caratterino, che lui aveva deciso, vado e va, e poi un po', capite, anche gli ebrei hanno girato 40 anni nel deserto a vuoto, hanno avuto paura di entrare nella terra promessa, e qui se tu sei docile allo Spirito Santo, ma Paolo è in buona fede secondo me, nel senso che lui certamente è in buona fede, è Luca che mette in risalto che però c'erano stati degli avvisi, ve l'avevamo detto, un po' come quando uno dice te l'ho detto però, ma quello che è andato a rubare le pere, no? Con la carriola, era la carriola cigolante da rubare le pere, la carriola dice tacataran, 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 ti prenderanno, e dopo mentre scappava, perché il padrone lo ha inseguito col forcone, la carriola faceva te l'ho detto, quindi ecco, prima c'è un avviso, poi va, è come se Paolo diceva, ma lo Spirito Santo te l'ha detto prima, guarda che... E quindi sta attento, però insomma noi vogliamo fare anche noi le nostre esperienze, no? Ma devo fare la mia esperienza, poi sbatterò il naso. Quindi dicevo che però ecco, è interessante come ogni comunità ha la sua fisionomia, comunità più grandi, più piccole, con animatori diversi. Abbiamo visto che a Efeso c'erano degli animatori stabili, c'è già un gruppo di presbiteri. Poco dopo il tempo della fondazione c'erano questi anziani, i presbiteri non erano necessariamente persone vecchie, ma vuol dire piuttosto le persone più mature. Ora, presbiteros, il greco vecchio si dice presbyteros, più vecchio si dice presbiteros, è un comparativo. Ora, quando uno usa un comparativo è ambiguo nella lingua, in ogni lingua è sempre ambiguo il comparativo, perché se io ho qui un ragazzo di 8 anni e uno che ne ha 10 dico questo è presbitero, è più vecchio dell'altro, anche se ha 10 anni è un presbitero rispetto all'altro, capito? È più vecchio, dove il più vecchio e il meno vecchio non è legato a che età, quindi i presbiteri non sono legati ad essere vecchissimi, vuol dire che erano delle persone che erano le più esperte, le più equilibrate, ecco, in quel senso, quindi essendo un comparativo rispetto agli altri, erano certamente coloro che in qualche maniera davano più affidamento, ecco, persone più preparate, diciamo così. E poi si parlava, ricordiamo poi per esempio la comunità di Filippi, l'abbiamo già vista, che era una comunità piuttosto familiare, no? Ci si ritrovava in casa di Lidia, una donna che Paolo aveva trovato sulla riva del fiume, lì si trovavano a pregare, dopo alla fine Lidia costringe Paolo e i suoi compagni ad accettare la sua ospitalità. Ecco, le comunità comunque sono ben collegate tra loro ed è bello vedere che Paolo arriva e non è che questi qui dicono ma chi è questo qui, ma da dove viene? No, tra di loro sono collegate. Sono unite da vincoli di amicizia, di solidarietà, di comunione reale, fondata sul raccomandarsi vicendevolmente al Signore, quindi una preghiera gli uni per gli altri, ma anche il raccontarsi le cose che il Signore ha operato e quindi questo incoraggiarsi vicendevolmente, capite? Le comunità cristiane erano una minoranza, c'era bisogno, come adesso del resto. Quindi non è che adesso siamo maggioranza, dobbiamo distinguere tra la maggioranza dei battezzati, che è in calo naturalmente, e la maggioranza effettiva dei cristiani, che non c'è più, siamo veramente una minoranza, quindi c'è bisogno che ci si sostenga a vicenda, perché alla fine rischiamo, siamo attaccati da tutte le parti, se noi ci sosteniamo tra di noi, animandoci, pregando gli uni per gli altri, sostenendoci, conoscendoci con degli scambi, è importante. E qui quello che veniva fatto qui certamente è un modello anche per noi. E quindi si trovavano piuttosto per raccontarsi queste cose, piuttosto che per organizzarsi burocraticamente sulla formazione dei catechisti, oppure sui corsi prematrimoniali, oppure su altre cose, perché il rischio è proprio che ci si organizzi sulle cose burocratiche e non ci si ritrovi invece proprio a questo scambio di fede, scambio reciproco che ci fa trovare respiro, fiducia, coraggio, qui ecco il ritrovarsi, il creare legami, amicizia. Parallelamente si nota anche un grande affetto, una grande sollecitudine, attiro, vedremo che mossi dallo Spirito Santo, da quello che Paolo sta raccontando riguardo alla prospettiva delle catene, delle tribolazioni, della sua determinazione a portare a termine ciò che il Signore vuole da lui, o che lui presume che il Signore voglia, le persone dicono di non andare a Gerusalemme, anche qui, non solo prima di essere arrivato a Tiro, ancora qui sono già, lo Spirito dice, sì, lì a Tiro, ecco, dicono, mamma mia, non andare, insistono, quindi sono preoccupati veramente. E nella dialettica positiva e costruttiva messa in moto dallo Spirito Santo è utile che i discepoli di Tiro dicano a Paolo di non andare e dall'altra parte Paolo poi decide di andare, perché lì la docilità allo Spirito, loro dicono guarda, lo Spirito Santo ci dice così. Quante volte Paolo ha dovuto fare retromarcia, vi ricordate, no? Negli Atti degli Apostoli spesso dice lo Spirito Santo ce lo impedì, il Signore ci impedì di andare là. Questa volta invece dice ok, vado, decido, ma capite che sembra un Paolo un po' più birichino questa volta, mi pare, un po' meno, forse era stanco, forse il bisogno di vedere ancora quelli della sua terra, tornare a parlare aramaico, non lo so, chissà cosa è successo. San Luca d'altra parte non dice altro. Ed è bello che anche nella preghiera tutto questo si trova detto, in sintesi, dice che inginocchiati sulla spiaggia pregammo. E qui abbiamo veramente una fotografia di ciò che è la comunità cristiana nel mondo. Che cos'è la comunità cristiana? È un gruppo di persone unite a pregare, in disparte, ma senza troppo preoccuparsi di che cosa penserà la gente. Ma come? Lì in mezzo alla gente si mettono a pregare sulla spiaggia, ma sono diventati, ma cosa diranno gli altri? Questi qui sono dei fanatici, sono dei... Ma il coraggio di esprimere la propria fede lì dove si trovano, quanti cristiani noi abbiamo il coraggio di fermarci insieme magari in qualche luogo dove ci si ritrova, di ma torniamoci rispondiamo in un qualunque posto ci si ritrova, e, no, visto che siamo qui proviamo a pregare, che so, l'ora media o il vespro in aeroporto, ma è difficile mettersi lì, anche perfino i pellegrini di Medjugorje si fa fatica a trovarsi in aeroporto, stare lì a pregare insieme, per dire, abbiamo perso un po' questo, addirittura marito e moglie che non riescono a dirsi preghiamo insieme, eppure vivono sotto lo stesso tetto. E c'è anche questo, cioè, ma no, lei prega la sua, io non prego la mia, capite che anche lì, cioè, esiste una specie di pudore, che, e questo vuol dire che è come se la nostra fede fosse, facesse parte di quelle cose di cui gli inglesi dicono che non è bene parlare, no? Non è politically correct, bisogna essere, dire alcune cose, usarne, ecco, qui invece c'è questa scioltezza, questa libertà. Questo gruppo di persone che si mette a pregare senza preoccuparsi, in pubblico, senza preoccuparsi di che cosa penserà la gente. E qui dice, si inginocchiano e pregano, in semplicità, perché non c'è altro posto, lì vicino alla nave. E questa preghiera rende vero l'affetto che c'è tra loro, e cioè dà una qualità superiore all'affetto, non è semplicemente uno scambio di baci, di lacrime, ci vedremo ancora, ciao, salutami questo, salutami quella, no, ma è un dire, rendiamo più forte la nostra unione proprio attraverso questa preghiera ci rinsalda, ci sostiene a vicenda, ci aiuta, guardate che la preghiera è veramente il mezzo più efficace, più forte che esista. Gesù ha detto che quando noi preghiamo diventiamo potenti come Dio, Non vi dico che farete le cose che faccio io, ma ne farete di più grandi, quindi diventiamo potenti come Dio se noi preghiamo. Finora non avete mai chiesto nulla nel mio nome, dice Gesù. Quindi se noi non preghiamo, soprattutto la preghiera per gli altri, perché la preghiera per noi stessi è chiaro che non viene esaudita, la preghiera egoistica, bisogna pregare gli uni per gli altri. E io comincio a pregare perché lui perché guarisca il callo della Rosi e lei pregherà perché guarisca la mia artrosi, cioè, allora questo scambio di preghiera reciproca sicuramente ci aiuta, perché? Ma perché non è più egoistica, uno pensa al bene dell'altro, no? Ricordiamo San Paolo che scrive ai Romani, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, cioè se c'è l'amore vicendevole è l'unico debito inestinguibile, e questo amore vicendevole ti porta poi anche a pregare, ti porta anche a questo scambio fatto di cose profonde, di cose vere, perché alla fine io posso chiedere o darti delle cose, ma non so se indovinerò mai ciò che è essenziale a te, Dio lo sa, e se io ti affido a Dio è chiaro che il Signore te lo concederà, perché Lui che vede nel profondo dei cuori sa quali sono i nostri bisogni e ci viene incontro, no? Se voi siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, dice Gesù, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo ai figli che glielo chiedono. Quindi non ci darà una cosa qualunque, ma ci dà lo Spirito Santo. E dicevo che Luca sottolinea che anche le mogli e i figli si recano ad accompagnare Paolo e i suoi, che stanno per partire, dice, no, ma solo roba da uomini, voi donne state a casa, fate la minestra, che poi stasera dopo è tardi, no, tutti, mogli, figli, tutti quanti, tutte le famiglie, tutti insieme, tutta la comunità, quindi è qualcosa che tocca a tutti, è l'avventura della comunione cristiana, sono uniti profondamente gli uni gli altri. Ecco, io credo che già è bello fermarci a questa immagine, no, di fraternità, di gente che si incontra, di comunità lontane, separate addirittura da isole, non separate, che so, da qualche chilometro di autostrada, vabbè, come qui, ma potrebbe essere separati anche soltanto da curie vie, pensiamo a Milano, una città dove si è lì, ma praticamente spesso non ci si conosce di parrocchia in parrocchia, si vive stessa casa, stesso appartamento, come, e magari ci si dice cristiani, perché io quando ero a Sesto San Giovanni qualche volta arrivavo per la benedizione delle famiglie e bussavo, dicevo, ma questa signora non c'è, ah guardi, io non so chi sono, non li vedo mai, mamma mia, da quanti anni vive qua? Sono 15 anni, ma capite, si può vivere gomito a gomito e porta a porta senza sapere chi ci abita, ecco il nostro rischio è questo anonimato, questo vivere, e qui invece c'è questa fraternità che ci dà davvero l'esempio di una comunione che si gioca poi nella preghiera, consigli buoni guidati dallo Spirito, nello spirito dicono di non andare, vabbè, Paolo non li ascolterà, però loro dicono va bene, magari non è bene dirglielo perché sappiamo che sta andando a Gerusalemme, porta male, no, loro lo dicono. Poi dopo lui, se vuole ascoltare ascolta, ma se non vuole ascoltare farà quel che crede. Però ecco, è bella questa scioltezza, questo modo di comunicarsi, di dirsi le cose, di aiutarsi a vicenda, di sostenersi, e poi questa fraternità che è anche umana. Ricordiamo che i cristiani, prima di essere cristiani, sono uomini. Nella lettera a Tito, Paolo dice, si è manifestata, viene letta a Natale, apparuit benignitas et humanitas. Si è manifestata la benevolenza e l'umanità di Dio, cioè Dio è venuto a insegnarci ad essere umani, perché non basta essere uomini, spesso siamo uomini ma non siamo umani, siamo uomini disumani. Allora, che cosa? Il primo insegnamento di Cristo è umanizzare l'uomo, no? Ricordate lo sguardo terribile su Gesù nella sinagoga, quando lui mette in mezzo l'uomo dalla mano inaridita, e dice... è lecito guarire, qua ci stanno zitti, Gesù, girando lo sguardo indignato, ma perché manca umanità, cioè sono più preoccupato dell'osservanza del sabato che di questo poveraccio che ha bisogno, capite? Cioè, una verità che non diventa umana, capite? Una verità che è fredda, è cerebrale, e le verità cerebrali, legali, sono delle cose brutte. Quindi ecco, invece siamo di fronte a uno spettacolo di vera, di bella umanità. Ecco, è bello vedere questo spettacolo di umanità, di fraternità, di preghiera reciproca, di ascolto, di scambio. Ecco, io penso, ci fermiamo qui per interrogarci un po', anche semplicemente, questi 7 versetti che ci presentano un pezzettino, il viaggio di Paolo prima di ritornare a Gerusalemme, però ci mette già in discussione. Da una parte ci fa vedere che anche Paolo ha i suoi difetti, ma questo non ce lo fa sentire ancora più vicino, no? Quante volte anche noi ci sentiamo anche noi in buona compagnia, non è che i santi sono diventati santi di colpo, anche loro sono passati attraverso il loro temperamento, attraverso le loro scelte, anche i loro errori, però ecco, c'è questo stile comunitario che credo che dovrebbe accompagnarci, dovrebbe guidarci, e credo che potrebbe essere un po' qualcosa che ci deve interrogare proprio su come noi viviamo invece il nostro essere cristiani, la nostra fede, ma anche la nostra partecipazione fraterna, la nostra coinonia, chiamiamola così, comunione, il nostro essere famiglia.